Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per nuovo appuntamento della rubrica La Sposa, ideato e curato e condotto da Alessandro Beltrami, che salutiamo. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Federico, bentrovati a tutti.
Oggi abbiamo due ospiti, come sappiamo il tema è dei musei e abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Irene Baldriga, storico dell'arte, museologa, professore alla Sapienza, di Roma in didattica, museologia didattica del museo e politica del museo anche, e contestualmente anche in collaborazione con l'Ecole du Louvre, e ha scritto testi su questo tema, importantissimo, ricordiamo. Estetica della cittadinanza, lo sguardo dell'arte, ed è in uscita per l'editore Carocci, la curatela del volume Dialoghi sul confine del patrimonio culturale e costruzione di comunità. E se lo possiamo dire, Irene, a cui diamo il benvenuto, benvenuta a Radio Arte.
Grazie, grazie a voi.
Ed è recentemente stata delegata della rettrice dell'Università La Sapienza, cui congratulazioni anche per questo incarico.
Grazie sul public engagement.
Bene, grazie molto Irene. E Giovanni Gardini, che diamo il benvenuto. Giovanni, benvenuto a Radio Arte.
Buongiorno a tutti e bentrovati.
Giovanni è presidente della MEI, che è Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, direttore della raccolta del Caro di Bologna, per la diocesi di Faenza Modigliana, copre degli incarichi di vice direzione del museo e della biblioteca, insegna all'Università di Bologna, cristianesimo e beni culturali, quindi rapporto centratissimo proprio sulla trasmissione di oggi, ed è impegnato poi nella ricerca, nella divulgazione del patrimonio artistico con un'attenzione alla tradizione iconografica cristiana, appunto intesa come sia espressione teologica come espressione culturale, con una particolare attenzione alla sfera dell'arte contemporanea. Appunto. Prima di entrare nel vivo del dibattito, del dialogo, possiamo riferirci a quella che è stata la parte con cui ci siamo lasciati, quel passaggio di Genesi, appunto 1, versetto 3, dove si parla di un aspetto, che spesso si parla sempre di bello, qui si parla invece di un aspetto di buono. E Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona. E separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e la tenebra notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Alessandro, cosa buona. Il rapporto con i musei sembra che ci abbiamo molto da dire.
Abbiamo molto da dire, c'è sempre molto da dire, il tempo magari non è tantissimo, ma vuol dire che abbiamo anche argomenti per nuovi incontri. Noi oggi ci occupiamo in particolare di qualcosa che vediamo se è effettivamente un settore o è una cosa particolare o all'interno della famiglia dei musei, che sono i musei ecclesiastici. Poi Giovanni Gardini avrà modo anche di raccontarci bene di cosa significa questa espressione e come dire, che entità hanno nel panorama italiano, ma i musei ecclesiastici sono di ogni tipo. Ovviamente il museo ecclesiastico più noto e più importante sono i musei vaticani, i musei del Papa forse non ci pensiamo, ma sono musei ecclesiastici, ma ci sono anche importantissimi musei in tutta Europa. Penso ad esempio al Columba Museum di Colonia, tratto con una scrittura magnifica di Peter Zumthor. È un mondo molto diffuso, ma anche un mondo che ha delle caratteristiche, delle regole forse proprie, delle dinamiche che ci consentono di entrare ancora meglio nel dibattito, nel rapporto tra arte e sacro, arte e religione, perché forse è uno di quei luoghi dove questo richiede una meditazione, una riflessione particolare. Non sono, in gran parte di questi musei contengono opere a soggetto religioso, spesso su questi musei si chiamano d'arte sacra, ma sono opere che non stanno in un luogo di culto. E allora, che cosa succede a queste opere che, quando entrano in questi musei dal carattere così particolare? Sono alcuni spunti che oggi cercheremo di analizzare e di affrontare assieme. E allora io, se sei d'accordo, Federico, proprio darei subito la parola a Giovanni Gardini, chiedendogli un po' di presentare naturalmente a me che cos'è questa associazione. e di raccontarci un po' questa sfera di questo mondo dei musei ecclesiastici, se può darci anche qualche numero, le tipologie, la diffusione, di cosa stiamo parlando.
Beh, la domanda è bella e mi fa piacere rispondere parlando proprio di AMEI. AMEI, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, è una realtà che nasce nel 1996 proprio allo scopo di stabilire un coordinamento tra le molte realtà museali ecclesiastiche, grandi e piccole, che sono presenti su tutto il territorio italiano. Tra l'altro, l'associazione nasce negli stessi anni in cui la CEI istituisce l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e avvia l'inventario di tutti i beni artistici e storici delle diocesi italiane. Quindi è un contesto davvero molto fecondo quello in cui nasce la nostra associazione. E negli anni 90 e fino a tutto il 2000, in occasione del giubileo, si assiste ad una crescita esponenziale dei musei diocesani. C'era stato un censimento nel 71, si parlava di 37 musei censiti. Nel 97 si parla di 105, dunque davvero una crescita esponenziale che poi si intensifica, ripeto, a partire dagli anni 90 in vista del giubileo. Da qui l'esigenza di creare una struttura di raccordo capace di porre in dialogo musei appartenenti ad enti ecclesiastici diversi. Qui entro subito nel tema della tipologia, perché con museo ecclesiastico si possono intendere davvero realtà molto diverse, non solo per grandezza, ma proprio, ripeto, per identità. Ci sono i musei diocesani che forse sul territorio sono quelli che hanno una maggior visibilità, ma ci sono musei legati a parrocchie, ad opere o fabbricerie, comunità monastiche, ordini religiosi, capitoli delle cattedrali, confraternite, seminari. Ecco, sono tutti musei che però attengono alla sfera ecclesiastica e dunque all'interno di AMEI possono essere tenuti insieme, cioè sono tutti questi musei accomunati da un'unica identità che è quella legata alla tradizione cristiana, alla tradizione cattolica. E musei, ripeto, anche molto diversi tra di loro, ma condividono questo bellissimo fil rouge. E sono musei che, ripeto, hanno una matrice unitaria, dunque possono condividere delle identità. Poi la cosa bella di AMEI è che si apre anche ai soci individuali, quindi non necessariamente chi lavora in un museo ecclesiastico è l'unico diretto contatto per l'associazione. Certamente la MEI guarda con attenzione proprio chi lavora nei musei ecclesiastici, ma abbiamo anche tutta una serie di soci individuali, cioè che partecipano a quelle che poi sono le attività dell'associazione.
Dal punto di vista numerico si riesce ad avere ovviamente i soci di AMEI avranno un numero, ma non tutti i musei ecclesiastici rientrano in AMEI. Si riesce ad avere un quadro da questo punto di vista di quanti sono in tutta
Allora,
Italia?
non è mai facile avere un numero. E posso dire che come soci AMEI ci attestiamo ogni anno attorno al centinaio di soci. E come giustamente dicevi, non tutti i musei ecclesiastici appartengono alla nostra associazione, quindi i musei ecclesiastici sono molti di più di quelli che sono censiti da noi. E noi abbiamo un sito, amei.it, e lì uno ha proprio intanto una sorta di mappatura. C'è una pagina dedicata proprio ai musei, trova un museo AMEI, lì c'è la mappa, l'Italia, c'è tutta l'Italia e la carta geografica dell'Italia con i musei soci. E già lì uno ha un orientamento anche proprio visivo, numerico della nostra realtà e può tranquillamente moltiplicarla per tantissime altre situazioni, su tutto il territorio nazionale.
Per completare il quadro come dire, introduttivo, non so se Giovanni ci vuoi anche raccontare alcuni tra questi musei, quelli più interessanti, anche quelli più curiosi, anche per il tipo di patrimonio che contengono.
Sì, certo, ma mi verrebbe intanto da rispondere così, che sono, come accennavo prima, musei veramente molto diversi tra di loro. Si pensi a un diocesano di Milano, che è un museo che anche proprio come ampiezza, come collezioni è È veramente straordinario. O musei più piccoli, penso anche ai più recenti, come il Museo Diocesano di Cremona, interessantissimo come collezione, tra l'altro in fase anche di espansione, di arricchimento. Penso al Museo San Rocco di Trapani, dedicato all'arte contemporanea, dice Don Liborio, che lavora tantissimo in dialogo con gli artisti. C'è a Milano la fondazione, la raccolta d'arte sacra dei contemporanei, dove quello non è un museo diocesano, quindi entro già nel vivo di un'altra tipologia. Oppure mi viene anche da raccontare la raccolta Lercaro, dove lavoro. Siamo all'interno di una fondazione, dunque vedete tipologie molto diverse. La cosa che mi verrebbe da dire è questa, che sono tutti molto interessanti, perché anche il museo più piccolo ha una storia di un territorio da raccontare, attraverso le opere che sono esposte. E mi verrebbe anche da dire questo, che certe volte si sottovaluta l'importanza dei musei ecclesiastici, perché anche il museo più piccolo certe volte custodisce dei manufatti, e non solo dei manufatti, ma attraverso questi manufatti delle storie straordinarie. Io ricordo nelle Marche ci sono dei musei ecclesiastici straordinari. Io appunto ricordo di questo viaggio che feci alcuni anni fa, e di questa quando ancora non ero presidente dell'associazione, e feci questa scoperta incredibile, veramente di contesti stupendi. E così in questi anni, dal 2020 in particolare, da quando ricopro questo incarico, ho conosciuto realtà veramente molto significative.
Io vorrei chiedere adesso invece a Irene Baldriga, che ha uno sguardo invece in senso esterno a questo mondo, quindi teniamo questo doppio binario. Chiedevo, come dire, da un punto di vista di museologa, di osservatrice del mondo dei musei, se a suo avviso effettivamente i musei ecclesiastici all'interno dell'ampio ecosistema dei musei si distinguono per delle caratteristiche proprie, come dire, una sorta di nicchia ecologica connotata in maniera particolare, o è semplicemente un problema, un aggettivo che identifica una proprietà? Cosa dici, Irene?
Ma sicuramente è una realtà molto specifica, che a mio avviso presenta delle potenzialità enormi, quindi è molto importante che esista una rete, e anzi ora che so che la MEI accoglie anche dei soci individuali, cercherò di far parte anch'io di questa comunità, perché si tratta di una dimensione estremamente ricca, non sufficientemente conosciuta, mi permette di dire forse non sufficientemente valorizzata, proprio nel senso della possibilità di dialogare con il territorio e con le comunità. Si tratta di musei particolari, sicuramente tranne i più grandi o quelli che conservano opere particolarmente conosciute anche dal grande pubblico. Non si tratta di musei che arrivano, a mio avviso, a raccogliere grandi masse, diciamo così, di visitatori, il che di per sé sarebbe anche una cosa buona, però forse non sono sufficientemente conosciuti. Quando parlo di potenzialità, io credo che proprio l'insistere su dei territori, perché la specificità del Museo Diocesano, proprio per come nasce e per come si raccorda al patrimonio locale, è proprio quello di essere una sorta di presidio, vorrei usare questa espressione, della comunità e del territorio. Dicevo, le grandi potenzialità stanno nel fatto che questi musei oggi rispondono proprio a quelle che sono le grandi prospettive di rinnovamento dell'istituzione museale in senso lato. Oggi il museo punta sempre di più a incontrare gli interessi e i bisogni dei cittadini e delle comunità. Quindi essere presidio di uno spazio che ha una sua identità, una sua riconoscibilità, è importantissimo, ed è fondamentale, poter, divenire una sorta di punto di riferimento e di centro di aggregazione. Sono musei che naturalmente hanno delle collezioni molto particolari, perché ovviamente sono legate alla storia delle comunità religiose e in particolare di determinati luoghi che sono le cattedrali, che sono ovviamente le basiliche, le chiese e così via, e quindi raccolgono anche oggetti che per molti visitatori sono anche difficili da comprendere, perché sono oggetti che per vari motivi non sono neanche più così conosciuti anche all'interno, diciamo, della liturgia, all'interno delle pratiche religiose comuni. Quindi si tratta di spazi che hanno la possibilità di raggiungere tanti pubblici, uso il plurale proprio come si fa nel gergo della museologia, e che hanno la possibilità anche di accendere quel desiderio di partecipazione che oggi caratterizza il rapporto tra le comunità e il patrimonio culturale. Quindi, per rispondere alla domanda, direi che sicuramente sono musei molto caratterizzati per il loro, ovviamente per il loro patrimonio, un patrimonio legato ovviamente al mondo cattolico, ma sono anche musei che non dobbiamo immaginare come relegati nel passato oppure che non possano rinnovarsi. Al contrario, secondo me hanno proprio nella loro specificità le caratteristiche per assumere un significato, un'importanza enorme proprio per i territori.
Vorrei rilanciare la palla a Giovanni Gardini sotto questo aspetto, come dire, proprio il lavoro con la comunità e in che modo e se i musei ecclesiastici, ovviamente è una galassia talmente grande per cui non si può generalizzare, ma riescono a lavorare con i pubblici diversi. Ricordo peraltro che proprio a livello di statuto, in un certo senso, i musei diocesani nascono come espressione, come raccolta e come messa anche in sicurezza, spesso e volentieri. Del patrimonio legato a una diocesi che quindi arriva dalle diverse parrocchie. Quindi c'è un legame, c'è una filiazione diretta da questo punto di vista. Però è anche vero che le corrispondono, come dire, sono figli di una comunità del passato e sono comunità che sono molto che si stanno trasformando in maniera repentina alla stessa velocità, ovviamente, di quanto si sta trasformando l'Italia. E quindi mi chiedo, questi musei in che modo riescono a rispondere a queste sollecitazioni?
Ma certamente i nostri musei dialogano con il territorio, ne sono un'espressione molto forte. E intanto mi aggancio a quanto stavi dicendo, i musei ecclesiastici raccolgono, in particolare i musei diocesani, raccolgono quei beni della comunità religiosa presenti sul territorio che non sono più in uso. Per molte questioni, un po' per questioni, se vuoi, liturgiche, oppure perché ci sono delle chiese che vengono chiuse, chiese che vengono anche vendute, c'è un mutamento da questo punto di vista proprio dei territori. E quindi da questo punto di vista i musei raccontano anche una storia che altrimenti non sarebbe più possibile incontrare. E, al tempo stesso, i musei ecclesiastici, o i musei diocesani, verrebbe da dire in particolare, dialogano con il territorio nella misura in cui si interfacciano con gli altri musei di una città o di un dato ambiente. E questo è un tema che, come a me, tra l'altro, ci sta molto a cuore perché dedicheremo proprio il prossimo convegno di aprile proprio su musei come espressione di un territorio e l'importanza di un museo all'interno di un territorio e il dialogo che un museo instaura con il territorio. All'interno di AMEI ci sono alcuni musei ecclesiastici, ad esempio, che sono in gestione doppia, cioè una gestione diocesana in dialogo con una gestione comunale. Questo spesso accade. Questo secondo me è interessante. importante perché fa dire anche l'apertura e la volontà di collaborare e di raccontare una storia insieme. E, guardando un po' le attività dei nostri musei soci, spesso ci sono appunto questi dialoghi con le proprie città, insomma, o con situazioni che possono entrare in connessione tra di loro. Questo è un aspetto fondamentale, penso sia anche la forza della nostra realtà, quella di essere incardinati in una storia precisa.
Mi veniva una considerazione da fare, Alessandro, sia rivolta a Irene che a Giovanni. Museo, luogo di conservazione di opere, stiamo parlando di musei ecclesiastici, quindi della grande tradizione di opere di cui la comunità ecclesiastica si è fatta, diciamo, carico e onere di produrre nel corso dei secoli e tuttora continua, ma anche luoghi di produzione, secondo un'accezione contemporanea, no? In cui il museo, specialmente il museo di arte contemporanea, appunto il discorso che stava facendo Giovanni, sia per connessioni, legami con il territorio, ma anche con la sua caratteristica intrinseca, diventa proprio un luogo di produzione, non soltanto di produzione di mostre, non soltanto di produzione di esposizioni, che sono anche diverse dalle mostre, volendo, ma anche produzione di opere. Quindi, diciamo, una nuova piattaforma che spesso racchiude sia il passato che il presente, e addirittura diventa, oltre un luogo di conservazione, anche un luogo di propulsione.
Se può rispondere direttamente Giovanni a questo, sotto questo aspetto.
Sì, volentieri, quello che appunto si stava dicendo lo trovo corretto, cioè i nostri musei hanno certamente un aspetto molto legato alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione, ma su questo si innesta molto anche il discorso dell'arte contemporanea. E molti musei ecclesiastici stanno lavorando con gli artisti proprio per una riflessione contemporanea sul tema dell'arte sacra o dell'arte religiosa. Da questo punto di vista, faccio subito un distinguo. Questi cantieri, questi laboratori legati al linguaggio dell'arte non si sostituiscono a quelle riflessioni sull'arte liturgica. L'arte liturgica forse è altro, chiama in causa altre competenze, altre attenzioni. Però c'è tutto il tema di un'arte spirituale e su questo molti musei ecclesiastici amano confrontarsi proprio in un dialogo serrato e profondo con gli artisti. E mi vengono in mente qui diverse realtà. E richiamo, come accennavo prima, alla Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei di Milano, che tra l'altro si lega come intuizione per tanti altri motivi che ora non ho il tempo di ricordare con il Museo della Procivitate Cristiana di Assisi. In qualche modo anche la raccolta Lercaro di Bologna si lega all'interno di questo panorama storico-culturale. Molti di questi artisti delle collezioni sono, non dico in comune, ma ci sono certamente dei richiami. Dietro a tutto questo c'è anche la figura certamente di Paolo VI. Oppure penso al Museo San Rocco di Trapani, dove lì il contatto con gli artisti è fortissimo. Penso a Bergamo, all'Oratorio di San Lupo con Don Giuliano Zanchi. Lì si sono fatte mostre veramente importanti legate a questo incontro con gli artisti. Cito anche Faenza, la realtà dove lavoro, lì una chiesa del 1600, a un certo punto è stata riaperta perché era chiusa ed è diventata un cantiere per l'arte. E in questi anni, a partire dal 2018, si sono alternati tantissimi artisti. Ecco lì, scusate se entro nel vivo anche di una riflessione personale legata al mio lavoro. Di fianco a Santa Maria dell'Angelo, a Faenza, c'è la Pinacoteca Comunale e qui si innestano anche belle collaborazioni, incontri e certamente quel dialogo sul territorio in contesti come questo, e ripeto, sul territorio nazionale di esempi ce ne sono tanti, e un contesto come questo non può che essere fecondo.
Vorrei partire da quest'ultima osservazione di Giovanni Gardini su come a Faenza questo nuovo spazio del museo diocesano si affianchi allo spazio di un museo civico, la Pinacoteca Comunale. E vorrei chiedere a Irene Baldriga, in un certo senso i musei civici, ma anche le pinacoteche nazionali, da questo punto di vista, e i musei ecclesiastici presentano una sovrapposizione parziale ma abbondante dal punto di vista della tipologia del patrimonio, nel senso che in gran parte sono opere di soggetto religioso provenienti da edifici di culto. Nel caso dei musei civici o dei musei statali, provengono dalla fase delle soppressioni napoleoniche, asburgiche o post-unitarie. Per quanto riguarda i musei diocesani, i musei ecclesiastici, invece, si tratta, come raccontava poco fa Giovanni Gardini, per altre dinamiche. Ma in qualche modo sono opere che escono da un luogo di culto e entrano in un. Dov'è la differenza tra museo ecclesiastico, sul funzionamento di un museo ecclesiastico e di un museo civico? Perché noi sappiamo che uno dei principi della museologia è che nel momento in cui un'opera entra in un museo, viene sottoposta a un processo di defunzionalizzazione. Ma questi musei si propongono come musei di arte sacra. C'è qualcosa che, come dire, c'è una specie di diatrito da questo punto di vista.
Questa è una domanda molto interessante e sono assolutamente d'accordo, proprio tornando al discorso di prima, rispetto al fatto che tra musei ecclesiastici, io insisto in particolare sul ruolo dei musei diocesani perché hanno un'identità particolare, questi musei in realtà, tra virgolette, soffrano anche un pochino di competizione nei confronti dei musei civici e di queste altre gallerie che sono legate, di queste collezioni che sono comunque legate profondamente al territorio proprio per le ragioni che tu illustravi. Sicuramente c'è una forte differenza, se non altro nella percezione che queste collezioni diciamo, producono nei visitatori, nei pubblici. Quindi il museo d'arte sacra rimane in qualche modo legato proprio a quella qualificazione degli oggetti che raccoglie e questo elemento del sacro legato ad oggetti che non vengono più utilizzati, come Giovanni giustamente ha sottolineato, ma che mantengono comunque questa loro proprietà anche simbolica, no? Questi oggetti comunque agli occhi dei visitatori e del pubblico restano legati alla liturgia, restano legati ad un utilizzo e il modo in cui all'interno di tanti musei diocesani, gli oggetti vengono effettivamente comunicati ed esposti, non altera in effetti questa percezione, cioè l'oggetto sacro esposto usualmente all'interno di un museo, per esempio di una pinacoteca, di un museo civico, di un museo nazionale, perde quasi, si perde sicuramente nella sua come capacità di dialogare con il pubblico il suo tratto appunto devozionale, no? Perché perde appunto la sua funzione. All'interno del museo diocesano, del museo ecclesiastico, questo rapporto rimane ancora molto forte. Faccio un esempio, un tratto che caratterizza i musei ecclesiastici, il Museo Diocesano in particolare, è quello di avere una pluralità di oggetti. Tra l'altro, Giovanni all'inizio giustamente lo ricordava, cioè noi cosa troviamo all'interno di un museo diocesano? Molto spesso troviamo di un museo parrocchiale, troviamo molto spesso dipinti, oggetti, ma troviamo proprio, come dire, per esempio, troviamo tantissimi abiti religiosi, no? E abbiamo l'impressione di entrare in un luogo dove questi oggetti, cioè, ovviamente che non vengono più indossati, questi indumenti non vengono più effettivamente utilizzati all'interno del contesto originario, però abbiamo sempre l'impressione di avere un contatto, di entrare in contatto con dei materiali che di base, in principio, non dovrebbero essere esposti così come li vediamo, perché ci dà un po' l'impressione di entrare nello spazio un po' riservato, no? Della preparazione della liturgia. E questo da una parte è un suo fascino, dall'altra però, come dire, non permette al visitatore di entrare in un rapporto diciamo, di fruizione, di esperienza con questi oggetti che sia effettivamente contestualizzato da un punto di vista storico-culturale. Questo, diciamo, l'ho anche potuto constatare con mano in una ricerca recente che abbiamo condotto con la Sapienza sul patrimonio tessile che è conservato nei nostri tantissimi musei nazionali, e abbiamo appunto potuto constatare che una parte fondamentale di questo patrimonio tessile italiano si trova proprio all'interno dei musei ecclesiastici, per ovvie ragioni. Questi oggetti potrebbero essere raccontati ovviamente insistendo, oltre che sulla loro storia, sul loro significato, anche sulle pratiche di produzione, sui rapporti con l'artigianato, sui rapporti con i materiali, sui rapporti con il patrimonio immateriale e così via, quindi di nuovo il rapporto con il territorio. Però è molto raro che ciò avvenga. Ci sono sempre ovviamente delle eccellenze e quindi dei luoghi dove questo si riesce a fare, però di base noi abbiamo l'impressione di avere a che fare con delle collezioni che fanno fatica ad attualizzarsi, no? Cioè a stabilire quel rapporto anche di rilevanza e di comunicazione con il visitatore usuale del museo o anche con quello, diciamo così, invece occasionale. C'è chiaramente un problema di comunicazione, di criteri di allestimento e quindi anche di significato che forse si fa anche un po' fatica a rielaborare, ma che invece avrebbe, come ho detto all'inizio, la grande possibilità di accendere un maggiore interesse nei confronti dei visitatori e una maggiore, come dicevo, rilevanza per il tempo presente, che non significa ovviamente cancellare la storia di questi oggetti, assolutamente, però darebbe la possibilità di conquistare un pubblico più ampio, che altrimenti rischia di non essere raggiunto.
Da questo punto di vista, Irene, mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, non so quanto abbia senso e te la propongo. In un certo senso il museo è un dispositivo, è uno strumento che nasce contestualmente ai processi di secolarizzazione. Non è un caso, come si diceva prima, molti di questo patrimonio proviene da soppressioni ecclesiastiche. È uno strumento nativamente laico, in un certo senso. Si può dire che la Chiesa in qualche modo si sia trovata in maniera inconsapevole, ma poi a posteriori con difficoltà a utilizzare uno strumento che nasce nel momento in cui cominciano proprio quei problemi storici, o si manifestano con più forza gli storici del rapporto tra Chiesa e modernità, tra Chiesa e proprio tempo.
Io penso proprio di sì, insomma, ha un senso e come questa domanda, ed è forse un po' la chiave di questo discorso che stiamo facendo, e che anche è un discorso molto nuovo. Io vorrei sottolinearlo anche per chi ci ascolta, cioè anche per gli esperti di museologia, ragionare sul significato di questi luoghi, sulle loro potenzialità, non è poi così comune. Io sono d'accordo, è chiaro che l'oggetto, proprio per le ragioni che abbiamo detto, l'oggetto defunzionalizzato all'interno del museo come dire, viene privato, ecco, fondamentalmente anche di un suo patrimonio semantico, ecco. La Chiesa, che è, questo va detto e ricordato, è stata al primo posto ed ha avuto veramente una sensibilità, pionieristica, va detto, proprio nel valore della tutela. Quindi, i musei italiani, in grossa parte nascono perché la Chiesa li vuole proteggere, il patrimonio artistico, lo vuole proteggere dalla dispersione, lo vuole proteggere dal degrado. Quindi tanti musei nascono in Italia proprio per questa ragione. E le prime norme giuridiche, poste a protezione del patrimonio culturale, noi le dobbiamo proprio all'impegno della Chiesa. Questo è fondamentale ricordarlo. Però c'è stata e c'è tuttora, a mio avviso, una difficoltà nel gestire questo patrimonio così particolare, patrimonio legato proprio alla liturgia, alla pratica religiosa, e a trasformarlo e a tradurlo in un patrimonio invece di significato completamente differente. È inevitabile. Il processo della musealizzazione, della contestualizzazione storica. Io, da museologa, sono abituata a ragionare sull'oggetto e quindi sulle sue tante potenzialità di comunicazione, no? Per questo dicevo, parlavo del rapporto con il territorio, con le pratiche tradizionali di produzione tessile, con il significato che certi oggetti possono assumere, proprio anche rispetto a delle prospettive e dei canali che non sono strettamente legati alla loro funzione originaria. Ecco, tutto questo allontana, neutralizza, per così dire, il significato religioso di determinati manufatti. E questo forse provoca un disagio, una difficoltà, una resistenza che in qualche modo non si è voluta completamente affrontare. Quindi questo lo dico tutto questo con infinito rispetto, ovviamente, però proprio con il desiderio di comprendere e anche con la speranza di valorizzare un patrimonio che, ribadisco, è di eccezionale importanza. Quindi io penso che la questione della laicizzazione e della neutralizzazione, in qualche modo, dell'elemento del sacro sia molto forte. Faccio un'ultima considerazione. Capita, soprattutto nei musei nord europei, di incontrare anche delle bellissime esposizioni di oggetti liturgici. E questi oggetti, però, all'interno di musei, non necessariamente musei legati a dei luoghi del culto, possono anche essere musei nazionali o collezioni, a volte sono musei conventuali, quindi musei ecclesiastici, però questa tipologia di esposizione mi sembra sia più naturalmente condotta verso una comunicazione laica e suscita un maggiore interesse, un maggiore coinvolgimento, una maggiore curiosità, che da una parte è anche necessaria per avvicinarsi a questi oggetti, perché se io li percepisco, ho fatto prima questo esempio, e lo dico da credente, mi avvicino a un oggetto che ha una forte carica semantica legata alla sua funzione religiosa, sento quasi un disagio, una difficoltà. Se questo oggetto lo vedo esposto all'interno di una vetrina di un museo che riconosco come appunto un museo d'arte, non un museo ecclesiastico, questa difficoltà, questo disagio, questa resistenza, in realtà li supero più facilmente. Quindi mi avvicino a quell'oggetto e cerco di comprendere il suo significato storico-culturale con una maggiore disinvoltura.
Io vorrei chiedere a Giovanni Gardini cosa ne pensa di questa riflessione, anche perché investe in maniera forte la questione identitaria di un museo ecclesiastico, ma investe anche il rapporto che può avere un museo di questo tipo con tutto il grande fenomeno di trasformazioni che sta investendo il museo contemporaneo. Poi Paradossalmente questa dimensione di ecclesiastico può essere anche un problema per un museo di questo tipo, come dire, lo mette in una cappa di sospetto e molto spesso a torto, perché poi, come ci raccontava, ci sono dei musei che ragionano in termini molto, molto moderni. È un problema in un certo senso, è una risorsa ed è un problema allo stesso tempo, no, Giovanni?
Sì, potremmo dire che entrambi gli aspetti sono presenti. Certamente una riflessione interessante che meriterebbe anche di essere approfondita. Io, un po' ascoltandovi, aggiungerei questa riflessione e parto da un esempio legato agli abiti liturgici. Prima, se ne parlava anche. La collega citava appunto questa ricerca sull'arte tessile ed effettivamente i nostri musei ecclesiastici sono ricchissimi da questo punto di vista, hanno delle collezioni ancora tutte da studiare ed approfondire. Ecco, ad esempio, con la riforma liturgica, molte delle vesti liturgiche non sono proprio più in uso, sia per tipologia, sia per colore. E quindi è chiaro che sono necessariamente musealizzate, cioè appartengono a un tempo che è passato e dunque raccontano una storia che non si ripete. Faccio un altro esempio. I nostri musei sono ricchissimi di suppellettili, penso ad esempio ai calici, ai nostri musei diocesani ci sono tantissimi calici, alcuni di questi veramente bellissimi. Ecco, i calici sono ancora potenzialmente in uso e spesso può accadere che per una celebrazione importante un calice o un apisside o un turibolo particolarmente significativo per la storia del culto di un luogo possa essere usato, ovviamente con tutte le attenzioni e le autorizzazioni del caso. Mi piace ricordarlo perché fa anche capire che da questo punto di vista i musei sono una realtà molto viva e dunque ci sono oggetti che sono nati per il culto e per il culto ancora possono essere usati. Poi ovviamente all'interno delle nostre collezioni ci sono tutta una serie anche di oggetti, di materiali, di opere che appartengono anche alla sfera della devozione privata, quindi non necessariamente della liturgia, quindi qui si entra ancora in un altro aspetto. E mi verrebbe da dire che a parità di collezioni, perché è vero, il museo civico che certe volte è a fianco al museo diocesano, al museo ecclesiastico, ha per certi aspetti le stesse collezioni, ha molti musei civici, molti musei nazionali, hanno collezioni legate all'arte sacra. Forse lo sguardo, l'attenzione con cui queste opere sono guardate è lievemente diversa, anche perché i musei ecclesiastici hanno anche una funzione pastorale e questo spesso non viene ricordato. Dall'altro mi verrebbe da aggiungere questo, che nella lettura di un'opera d'arte a soggetto religioso l'approccio non può essere solo quello storico-artistico, o meglio, deve tenere conto anche di quella dimensione proprio intrinseca all'opera d'arte stessa, anche la funzione per cui quell'opera è stata pensata è certamente decisiva anche nella lettura che di essa poi viene data. E, ecco, forse i musei ecclesiastici hanno uno sguardo più attento a questa dimensione, anche sui temi dell'iconografia in particolare, entrano forse più in profondità, anche in aderenza al tema delle scritture di Antico e Nuovo Testamento e alla loro interpretazione, oppure c'è tutta la storia dei santi. Ecco, per certi aspetti i musei ecclesiastici tengono viva anche una memoria culturale di un patrimonio che altrimenti rischierebbe di perdersi, forse dico una cosa banale, ma manca sempre di più quel lessico specifico per riconoscere certi oggetti, per riconoscere certi santi, le storie bibliche vengono dimenticate. Ecco, allora i musei ecclesiastici tengono viva anche un'attenzione in più rispetto a questo patrimonio artistico, culturale.
A me veniva in mente una considerazione, intanto che stavate parlando voi, sulla scorta appunto di quello che si stava dicendo, e che un caso paradigmatico è quello, in questo momento ci spostiamo fuori Italia in un museo che non credo che sia un museo ecclesiastico, ma che conferma un po' questa vostra analisi, ed è il MAS di Anversa, un museo comunque giovane che ha 13 anni e che raccoglie al suo interno anche, diciamo, degli oggetti liturgici. E mi ricordavo, io ho avuto modo di visitarlo un paio di volte, che c'è una sezione, un museo decostruttivista, per cui ha anche un allestimento abbastanza, diciamo, desueto, come passaggi, si sviluppa in verticale. E c'è una sezione in cui sono ospitati dei reliquiari, dei paliotti, eccetera, e accanto c'è, almeno quando ci sono stato io, c'era un'opera blu di Jan Fabre. E era sorprendente vedere la gente come si fermava a vedere queste vetrine e a capire quale relazione ci fosse tra il contenuto di quelle vetrine, che era ben illustrato, devo dire, e l'opera che gli era stata messa accanto, per cui si era innescato, diciamo, una sorta di dialogo virtuoso, di contrasto virtuoso che portava ad un approfondimento della riflessione, perlomeno dell'osservazione. Questo è un primo punto. L'altra cosa che mi veniva in mente è spesso si sente dire l'Italia, che è un luogo dell'arte, è un museo a cielo aperto, per cui, come dire, i musei quasi non hanno senso, e spesso ci scontriamo anche con questa visione. In realtà si sta testimoniando qui che un'interazione non solo è possibile, ma è anche auspicabile su larga scala.
Forse mi sembrano due situazioni su cui come dire, attiverei da una parte Giovanni e dall'altra parte Irene.
Allora, io vorrei dire questo, aggiungere questo, ci sono molto d'accordo. Sicuramente la interazione tra il contemporaneo e il patrimonio più antico oggi è, come dire, una modalità, una strategia anche di mediazione, se vogliamo, molto importante, molto efficace. D'altronde il problema della difficoltà dei visitatori a comprendere il significato di molti oggetti interessa in realtà ogni tipo di patrimonio culturale, quindi non riguarda soltanto le collezioni dei musei ecclesiastici, ma ovviamente tutte le collezioni, e anche perché tante nostre collezioni, come abbiamo detto già tante volte, insomma, ospitano in gran parte arte sacra. Io sono molto d'accordo su quello che diceva Giovanni, c'è anche una sorta di analfabetismo purtroppo religioso sempre più forte, che non è tanto legato appunto alla questione diciamo della fede, ma proprio alla questione della cultura religiosa, no? Quindi appunto saper individuare correttamente un'iconografia, comprenderne il significato, conoscere il nome degli oggetti. Io penso che su questo si possa lavorare di più. Io penso che in questo i musei ecclesiastici possano fare tantissimo e anzi insistere maggiormente in questo senso. Io trovo che, ripeto, molti di questi musei a volte non abbiano al loro interno forse le professionalità, le risorse, non so, le competenze, si può dire, per valorizzare tutto questo patrimonio in questo senso. E invece sarebbe molto importante farlo con proprio dei percorsi e delle narrazioni che siano in grado di aiutare anche i visitatori a raccordare, a collegare gli oggetti al loro significato reale, al loro utilizzo originario. Si è detto, per esempio, giustamente Giovanni ricordava, tanti oggetti, tanti abiti religiosi oggi non vengono più utilizzati, non vengono più indossati. Spieghiamo perché. È interessante spiegarlo perché e fa parte anche di un messaggio che è un messaggio di storia della Chiesa, una Chiesa che si avvicina tra l'altro al pubblico, alle comunità e che quindi ha, come dire, adottato nuove strategie. Però questo si può raccontare, secondo me, in modo più esplicito, proprio valorizzando questa storia e queste potenzialità. Io faccio un esempio, ci sono altri musei ecclesiastici che noi non abbiamo abbiamo menzionato sinora, che sono per esempio musei missionari. E sono musei molto spesso bellissimi, ricchissimi, con dei patrimoni molto importanti, che hanno saputo meglio, meglio di tanti musei statali, musei appunto legati appunto a istituzioni dello Stato, rinnovarsi, proprio adeguandosi invece alla necessità di parlare un linguaggio diverso, di raccontare il rapporto con le altre culture in un modo diverso, più inclusivo, più appunto aperto e capace veramente di avvicinare tutti e di valorizzare tutte le diversità. Questo è un esempio che faccio e che rientra nella dimensione dei musei ecclesiastici e che invece pone, in questo caso, i musei ecclesiastici più avanti dei musei dello Stato. Quindi questo perché c'è una storia diversa, naturalmente, ci sono diversi rapporti con i vari passati e soprattutto c'è un diverso presente. Quindi in questo mi pare potremmo anche ragionare e considerare che insomma ci sono tutte le premesse, tutte le possibilità per rendere il patrimonio dei musei diocesani, su quelli sui quali ci siamo maggiormente concentrati, un pochino più parlante. Ecco, più vicino al pubblico di oggi, che è un pubblico difficile, perché è un pubblico che ha tante difficoltà, ha tante richieste, ha tanti bisogni, ma anche tante difficoltà e tante carenze, mi permetto di dire.
Rispetto a quanto stavi dicendo, mi viene in mente che tra i nostri soci abbiamo il Museo d'Arte Cinese ed Etnografico di Parma, una realtà certamente significativa e molto moderna da questo punto di vista. E, agganciandomi invece alla domanda di prima, alla riflessione, più che domanda che veniva fatta, questi cortocircuiti tra antico e contemporaneo sono molto interessanti. Ecco, da questo punto di vista, anche nei musei ecclesiastici c'è questa attenzione e ci sono veramente molte realtà che stanno, ripeto, portando avanti un dialogo con gli artisti molto forte. Vedo che il pubblico apprezza quando entra all'interno anche delle nostre realtà e casomai non si aspetta di trovare espressioni dell'arte contemporanea, ne rimane piacevolmente sorpreso e si lascia coinvolgere. Dunque penso che tutte queste siano strade che vanno percorse.
Mi sembra che abbiamo trattato veramente molti punti e anche abbiamo sollecitato una serie di questioni che chi si occupa di, anche a livello professionale di questi musei abbia di che riflettere.
Benissimo, allora direi Alessandro di dare la parola ai nostri ospiti per un giro di conclusione.
Direi in sintesi forse potremmo capire. Che vorrei chiedere a Giovanni, proprio in sintesi, se in una frase come definirebbe un museo ecclesiastico, al di là della definizione tecnica.
Sono dei grandi luoghi di incontro. Per me un museo innanzitutto deve essere questo, un luogo di incontro tra le persone, con la storia, con l'arte, con la bellezza. E i musei ecclesiastici da questo punto di vista si pongono in maniera molto efficace. E anche guardando chi opera all'interno dei nostri musei, spesso ci sono certamente persone con una formazione molto, molto attenta, molto puntuale, ma al tempo stesso ci sono anche molte persone appassionate, molti volontari, veramente tante persone che danno il loro tempo per la vita di questi musei e quindi creano anche dei momenti di accoglienza e di incontro veramente molto forti.
Invece a Irene vorrei chiedere, anche qui in maniera sintetica, in un certo senso, qual è l'attenzione che la ricerca museologica riserva a questo tipo di musei?
Non un'attenzione adeguata, a mio avviso, quindi c'è curiosità e interesse rispetto soprattutto agli interventi più recenti che ci sono stati per il riconoscimento e la valorizzazione di queste collezioni. C'è un po' di difficoltà a riconoscere in realtà la capacità di molti di questi musei di rispondere un pochino alle esigenze del presente, soprattutto anche a dialogare con Le grandi questioni della museologia attuale, quindi parlo delle questioni legate alla decolonizzazione, parlo delle questioni legate alle nuove narrazioni, al rapporto col territorio. Io penso che, ed è anche un impegno che vorrei prendere proprio personalmente, un po' è un interesse che già coltivo da tempo. Io ho assegnato tesi di laurea sui musei diocesani, cioè è veramente un contesto che mi interessa molto, però. Credo che si possa e si debba fare di più per valorizzarli, per studiarli in questo senso. Per esempio, vorrei tanto, ma avremo modo di farlo, Giovanni sicuramente nasce da oggi, forse una collaborazione, spero, per esempio, lavorare anche sulla percezione di questi pubblici, fare delle ricerche proprio di visitor studies, come si dice, no? Su come i visitatori di questi musei percepiscono le raccolte, perché cosa riescono ad apprendere all'interno di questi percorsi di visita, quali sono le motivazioni che li spingono, e così via. Ecco, questo è un ambito che non è sufficientemente conosciuto ed esplorato da parte della ricerca, e che invece, a mio avviso, costituisce un terreno veramente formidabile, interessantissimo. Se pensiamo che oggi uno dei temi caldi è appunto l'applicazione della Convenzione di Faro, sulla partecipazione delle comunità al patrimonio culturale, ma io penso che musei del territorio, quali sono i musei diocesani, dovrebbero essere in qualche modo coinvolti ed essere chiamati in causa, per esempio. Ecco, quindi questa è la risposta che ti do, che è una risposta aperta, cioè facciamo di più.
Grazie Rede Valdriga, grazie a Giovanni Gardini e ora lascio l'onore a Federico Fusi di chiudere la trasmissione.
Grazie Alessandro, è un onore, e poiché sappiamo benissimo che il privilegio viene dal servizio, e quindi prima di dare l'appuntamento ai nostri ascoltatori, quindi dare nuovamente la linea di regia, l'appuntamento alla prossima trasmissione della Sposa, mi viene in mente un passaggio che è preso da Siracide 1.1 e dice questo: ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con Lui. E su questa parola noi ci salutiamo, diamo un caro saluto a Irene Baldriga e a Giovanni Cardini, ringraziandoli di essere stati con noi a Radio Arte, di averci, come dire, nutrito con la loro sapienza, noi e gli amici in ascolto, rinnovando ovviamente l'invito a Radio Arte in qualsiasi momento. E grazie Alessandro per questa puntata. Caro saluto a tutti, diamo la linea a studio.